Riprendendo con i contenuti di questa puntata, abbiamo aperto con la testimonianza di un uomo in detenzione ospedaliera che ci ha raccontato come possa prendere corpo una forma di vera e propria tortura per mezzi di privazione sanitaria, passando ad altre forme di violenza. Lunedì scorso è emersa la notizia di una nuova inchiesta per tortura con tanto di video iper sfocato, più del solito, a tutela probabilmente anche del girovita dei secondini coinvolti, non solo dei loro volti, dove comunque si vedono sequenze abbastanza comprensibili, abbastanza definite, seppur sfocate, dei pestaggi operati nel carcere di Foggia. La notizia emerge solo ora, ma i fatti risalgono all'agosto del 2023, quando un detenuto riuscì a far uscire, a far penetrare attraverso le maglie della censura carceraria un esposto per segnalare quelle che formalmente erano delle perquisizioni. E ricordiamo che perquisizioni speciali era anche il termine utilizzato per formalizzare la macelleria di Santa Maria Capua Vetere nell'aprile 2020. Quanto ci viene consentito di conoscere, grazie alla testimonianza di quest'uomo pestato, hanno detto perquisizioni e allo stesso tempo hanno iniziato a torturarmi violentemente con calci e pugni rivolti anche contro il mio compagno di cella. Come motivo scatenante ci sarebbe stato un atto di autolesionismo compiuto, attenzione, davanti a una secondina graduata. E qui già possiamo osservare la relazione veramente peculiare tra carcere e violenza. Tu, detenuto, ti sei auto-inferto violenza davanti a una nostra superiore donna e noi uomini ti pestiamo in branco. Questa forse ha anche una dimensione, diciamo, quasi tribale, e non dico tribale in senso dispregiativo o come sinonimo di primitivo, neanche tribale inteso come tatuaggio anni 90 evidentemente, ma tribale nel senso di rappresentativo di un sistema normativo, in qualche modo anche rituale proprio di un circoscritto gruppo di riferimento, in questo caso il corpo di polizia penitenziaria, la squadretta. Questa dimensione di identità e di norme si osserva anche all'interno di un altro elemento che emerge come centrale, ovvero la totale connivenza del corpo di polizia penitenziaria anche in quel carcere, anche all'interno del carcere di Foggia. Infatti l'unico modo per far emergere questa storia è stato per quest'uomo quello di far uscire una sua segnalazione in grado di attraversare le maglie della censura dei suoi aguzzini, che invece potevano evidentemente fare affidamento su un contesto di tutela reciproca e di una certa anche serenità percepita evidentemente, tanto da poter pestare in bella vista in sezione sotto le telecamere. Tanto poi bastava mandare le persone detenute in infermeria ad autocertificarsi le lesioni, liberandoli da ogni responsabilità, addirittura producendo un'autodichiarazione fatta firmare alle vittime in cui si affermava che gli agenti non gli avevano fatto niente. Una scrittura privata praticamente. Un altro elemento che mi sembra diventare centrale di fronte a quest'ennesimo filmato di tortura all'interno di un carcere italiano è l'assuefazione a cui ci stanno abituando queste immagini. Santa Maria Capua Vetere, i pestaggi di massa, la macelleria di Santa Maria Capua Vetere, Reggio Emilia, poche settimane fa il pestaggio di un uomo con il volto nascosto dalla federa di un cuscino, deumanizzato da una federa sulla faccia, senza più un volto, filmato che finisce con la pozza di sangue che fuoriesce sotto la cella sul pavimento del carcere. Adesso Foggia, un altro filmato, un'altra prova visiva, un'altra somministrazione di un contenuto mediatico che si diluisce e che perde assolutamente di senso nel momento in cui non ci sono conseguenze di fronte a queste immagini. Questo è l'effetto di assuefazione. Tra l'altro, tornando al pestaggio, alle torture nel carcere di Reggio Emilia, per quegli eventi il difensore di almeno un agente coinvolto in quell'episodio di tortura è l'assessore comunale alla legalità del comune di Reggio Emilia a guida Partito Democratico. Appunto, gli eventi nel carcere di Foggia risalgono all'agosto 2023, filmati sono circolati lunedì scorso, perché proprio lunedì scorso si è avuta la notizia, appunto, con tanto di filmato circolata in modo abbastanza irrilevante sui media, questo perché lunedì scorso sono state notificate le misure cautelari per 10 agenti della polizia penitenziaria del carcere di Foggia, accusati di tortura, accusati di abuso d'ufficio, accusati di abuso di autorità contro arrestati o detenuti. Abuso di autorità è questo famoso reato del codice fascista, del codice Rocco, che di fatto sta assolvendo poi per derubricazione del reato di tortura, che spesso cade in fase di indagini preliminari, e quindi molti secondini coinvolti in processi per tortura si ritrovano poi a dover rispondere di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, reato fascista che consente poi il reintegro in servizio. In questo caso poi c'è anche la contestazione di omissione di atti d'ufficio, danneggiamento, concussione, falsità ideologica commessa da un pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Questo appunto per tutto il lavoro sulla refertazione e sulla richiesta di firmare un'autodichiarazione in cui si certificava che non erano stati i poliziotti i carcerieri a infliggere violenza. Tra l'altro, una delle due vittime soffre di patologie psichiatriche con pregressi tentativi di suicidio e atti di autolesionismo. Questi 10 secondini, un ispettore, la sua vice e altri con ruoli diversi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, sono indagati a piede libero anche due medici e un altro agente. Secondo i carabinieri che si sono occupati delle indagini, nel corso di queste sarebbe stata documentata la predisposizione e la sottoscrizione di atti falsi finalizzati a celare le violenze perpetrate e a impedire che venissero emesse a carico delle persone offese le diagnosi delle lesioni riportate. Sarebbero state inoltre accertate minacce e promesse di ritorsioni attraverso le quali due indagati avrebbero costretto le vittime a sottoscrivere falsi verbali di dichiarazioni in cui fornivano una versione dei fatti smentita dagli esiti delle indagini. Come dicevamo, appunto, nell'esposto di uno dei due uomini torturati si racconta di come sarebbe stato punito per un atto di autolesionismo compiuto davanti a un'ispettrice che sarebbe rimasta offesa dal gesto. In tutto questo il sindacato autonomo di polizia penitenziaria dice, il SAPPE dice basta a questo clima per cui scatta il reato di tortura per ogni evento critico che avviene in carcere anche per difendersi. Siamo vicini ai colleghi arrestati, convinti che la verità verrà a galla. Nei prossimi giorni organizzeremo una grande manifestazione silenziosa davanti al carcere di Foggia per far sentire la nostra vicinanza ai colleghi. Dai che anche Salvini potrà farsi un giro in Puglia probabilmente. Di fatto in Italia ci sono oltre una decina di processi aperti per tortura, con un centinaio abbondantissimo, forse quasi 200 secondini indagati, con un governo che parallelamente preme per abolire o, diciamo, comprimere ulteriormente un reato di tortura che viene applicato molto raramente e tra l'altro non è un reato specifico per funzionari dello Stato, come previsto in quasi tutto il resto del mondo, perché insomma, se tortura un panettiere è un fenomeno orribile, ma sicuramente diverso dalla struttura di potere istituzionale che sottende e che consente la tortura operata da un secondino, da un carabiniere, da un poliziotto e via dicendo. Ma soprattutto dall'insediamento del governo Meloni, in molti casi, forse come precipitato politico di questi tentativi di eliminare e comprimere il reato di tortura, con una certa concentrazione proprio all'interno della procura del Tribunale di Torino, il reato di tortura è stato derubricato spesso in abuso di autorità, appunto reato fascista che consente il reintegro in servizio. Andiamo a vedere altri aspetti della violenza, del circuito della violenza in carcere. Venerdì scorso, infatti, è emersa la notizia del suicidio di una donna di 55 anni detenuta nel carcere bolognese della Dozza. Donna che si è tolta la vita tramite l'inalazione di gas dal fornelletto per cucinare quanto le persone rinchiuse sono in qualche modo obbligate, quando possono permetterselo, a cucinarsi, acquistando ovviamente a prezzi da boutique gli alimenti al sopravvitto per ingrassare le tasche delle aziende che affamano e lucrano su questo aspetto della detenzione. Insomma, si fornisce un vitto immangiabile per costringere le persone a integrarlo quando possono permetterselo, appunto. Questo giusto per stabilire un altro significato che attraversa un oggetto come la bomboletta del gas. Il suicidio di questa donna, accompagnato da una lettera di cui non ci è dato sapere il contenuto perché deve vigere la censura, anche se l'ultimo messaggio lasciato da una persona uccisa dal carcere. Dicevo, questo suicidio è avvenuto in concomitanza con la visita del cardinale Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ma non ci è dato sapere, non possiamo sapere se questa sua ultima comunicazione fosse rivolta ai carcerieri, fosse rivolta al cardinale Zuppi, fosse rivolta ai suoi affetti, al mondo. Sappiamo solo che una donna di 55 anni si è suicidata mentre appunto il cardinale visitava il carcere della Dozza. Tornando alla bomboletta di gas da cucina, come abbiamo visto anche con la morte di Fabio Romagnoli, con il suicidio annunciato, preannunciato di Fabio Romagnoli, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni, le bombole di gas butano possono essere usate per stordirsi, possono essere usate come sostanza psicoattiva per cercare di rendere più sostenibile una quotidianità strutturalmente depresse come quella della carcerazione, ma possono essere usate anche per togliersi la vita. Diciamo che in entrambi i casi alla base c'è sempre la funzione scientificamente depressogena del carcere, la violenza che pretende di rieducare attraverso la sottrazione totale di controllo sulla propria vita. Violenza che sottrae la possibilità di proiettarsi nel futuro, che propone un presente paludoso e privo di qualunque senso, che sottrae ogni forma di piacere, produce una condizione di anedonia che di fatto, insomma, tranne quelli che appunto una persona, quei piccoli piaceri che una persona può procurarsi in carcere in modo informale, però illegale. Insomma, tutte queste caratteristiche sono quelle della depressione, una depressione indotta scientificamente dal carcere. Se guardiamo, se osserviamo il conteggio dei morti, il body count delle carceri italiane, che non ci restituisce nulla della vita di queste persone, anzi un conteggio di per sé abbastanza deumanizzante. Quest'anno, e siamo a fine marzo, ci sono già stati 26 suicidi, di cui uno all'interno del CPR di Ponte Galeria, parlando di suicidi all'interno dell'apparato detentivo. 37 morti per altre cause, e forse andrebbe introdotta all'interno del dossier costruito da Ristretti Orizzonti, il dossier Morire di carcere, che appunto produce questo triste conteggio, forse andrebbe inserita una nuova categoria, ovvero morti per sciopero della fame, visto che sono almeno 4 da aprile 2023 a oggi. Dico almeno perché in alcuni casi, come nei primi, quelli del carcere di Augusta, la notizia si è saputa settimane dopo che due uomini erano stati lasciati morire nello stesso carcere in sciopero della fame. Quindi abbiamo visto diverse forme di violenza, tra abbandono sanitario, deumanizzazione fino alla morte, pestaggi, suicidi. Adesso piccola pausa musicale, poi cerchiamo di vedere quale possa essere la relazione tra l'indirizzamento della violenza, il circuito appunto della violenza in qualche modo, e i suicidi, grazie al contributo che ci ha lasciato un compagno che il carcere lo ha vissuto a lungo sulla propria pelle per 30 anni e carcere lo ha contrastato e analizzato profondamente, ovvero Salvatore Ricciardi.